Astronauticast. Benvenuti all'episodio 9 della stagione 13 di Astronauticast, il podcast dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, cioè ISAA. Oggi è il 12 dicembre 2019, se avete domande o commenti usate la chat del video della diretta. Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, al comando di una nuova missione per intrattenervi raccontandovi le ultime novità dello spazio o sullo spazio. Sarò breve, ho sempre sognato di dirlo, ma questa è l'occasione giusta perché per questa puntata, per questo episodio, abbiamo un equipaggio in versione Gemini, cioè siamo soltanto in due. Oltre a me, in questa missione mi aiuta il podcast controller Michael Sacchi da Monaco di Baviera.
Buonasera, abusata espressione, questa edizione di Astronautica andrà in onda in modalità ridotta per venire incontro alle esigenze, alle condizioni mentali dell'equipaggio. No, ovviamente è dicembre ed è normale che ci sono impegni di ogni genere tra le cene aziendali, io la settimana scorsa, Marco oggi, vari impegni e chiusure dell'anno, è normale che arriviamo sempre corti, però ormai avevamo annunciato la puntata e abbiamo deciso di continuarla lo stesso, che poi Astronautica è nato come un podcast a due voci, eravamo io e Marco all'inizio, adesso sembra quasi inconcepibile fare una puntata con soltanto due persone, ma non è la prima volta che è successa anche di recente. Il problema è soltanto che espone la mia il modo in cui di solito io abuso del podcast dicendo non ho avuto tempo di seguire particolarmente le notizie questa settimana, vado a fare il podcast così gli altri me lo dicono. Questa volta ci sono meno altri, ma sono sicuro che Paolo mi aiuta.
Beh, ma diciamo che abbiamo anche voluto presidiare questo spazio, mantenere questo podcast permanentemente abitato e quindi fare una puntata anche soltanto con due conduttori. Tra l'altro le nostre flight rules personali, cioè le regole che ci siamo dati in questo podcast, stabiliscono che se siamo almeno in due possiamo fare una puntata completa e quindi eccoci qui. E allora possiamo vedere cosa prevede il piano di volo di questa missione, in cui parleremo di un esperimento che alcuni studenti di una scuola superiore di Firenze hanno mandato sulla Stazione Spaziale Internazionale. Parleremo di un passo avanti di Rocket Lab verso la riutilizzabilità. Pochi giorni fa, il 5 dicembre del 2012, è stato lanciato un nuovo volo, una nuova missione di una capsula Dragon, la missione CRS-19, una missione di automatica di rifornimento della Stazione Spaziale Internazionale con una capsula Dragon senza equipaggio, che ha portato il consueto carico di rifornimenti, cibo, parti di ricambio, riserve di vario tipo e anche esperimenti scientifici, un carico di circa 2600 kg con circa 250 esperimenti scientifici, tra cui uno particolarmente significativo per il nostro paese perché è stato proposto da un gruppo di studenti di scuola superiore, di una scuola superiore italiana, gli studenti dell'Istituto dell'ITIS, dell'Istituto Tecnico Industriale Statale Antonio Meucci di Firenze, che hanno ideato questo esperimento vincendo nel 2018 un concorso indetto dall'Agenzia Spaziale Italiana, un concorso che si chiamava YISS, che sta per Youth ISS Science, che dava appunto l'opportunità di far volare sulla stazione spaziale un esperimento progettato da studenti. Questo esperimento si chiama Xenogris, dal nome scientifico dei gerini, cioè Xenopus levis. È un esperimento che si propone in particolare di studiare la rigenerazione dei tessuti in queste creature, in questi animali, che è, come sapete, una rigenerazione perfetta, cioè se per esempio viene asportata la coda a un gerino, non solo questa coda ricresce alla perfezione senza lasciare cicatrici o tracce di alcun tipo, ma lo fa anche piuttosto rapidamente, impiegando meno di una settimana. I meccanismi di questa ricrescita sono ancora poco noti, da cui l'idea di questi studenti di studiarli nell'ambiente dello spazio della Stazione Spaziale Internazionale. Uno studio, una ricerca di questo tipo ha implicazioni molto importanti, per esempio in campo biomedico, perché i gerini, sono, a differenza dell'uomo e di altri mammiferi, riescono a rigenerare perfettamente delle parti del corpo amputate, tagliate o comunque separate dall'animale, e riescono a rigenerarle alla perfezione senza lasciare tracce o cicatrici di alcun tipo, mentre questo purtroppo non avviene nell'uomo, con conseguenze psicologiche e sociali molto significative. Pensate al disagio di cicatrici evidenti lasciate per esempio da incidenti o da interventi chirurgici.
Ma in generale ci sono anche, la cicatrice non è soltanto una cosa visiva, ci sono anche dei casi in cui
Cicatrici
c'è subito
interne.
cicatrizzare ha degli effetti funzionali, nel senso che
Sì.
se interno non è una cosa soltanto a livello di epidermide, può avere degli effetti.
L'esperimento quindi si propone di studiare come la variabile gravità, o meglio, l'assenza degli effetti della gravità nello spazio, possa influire su questa rigenerazione e in che modo, per cercare di capire poi come eventualmente sfruttare questo processo, se sia possibile magari sfruttare questo processo anche nell'uomo o nei mammiferi, per ottenere o una cicatrizzazione perfetta o magari migliore di quella che si riesce a ottenere normalmente o comunque con l'aiuto della medicina. Questo esperimento, dicevamo, è stato proposto dagli studenti di Firenze ed è coordinato dall'Università di Milano con la supervisione anche dell'Università di Firenze. E c'è un partner tecnico di questo esperimento che è un'azienda di Livorno, la Kaiser Italia, di cui abbiamo parlato anche qui nel podcast a proposito di alcuni componenti per esperimenti radioamatoriali che ha realizzato, se non ricordo male. Poi eventualmente Mike, se ricordi qualcosa, ce lo potrai dire più avanti. E questo esperimento comprende, è contenuto in una scatola, in un contenitore principale delle dimensioni di una scatola da scarpe, che ha a sua volta due contenitori, che vengono chiamati XEU il primo, il più grande, Xenopus Experiment Unit, che contiene al suo interno una scatola più piccola che si chiama ECB, che sta per Experiment Container Biocon. In questo esperimento vengono inseriti nella scatola più piccola sei girini, a tre dei quali è stata asportata una parte della coda prima del lancio. Vengono portati nello spazio, rimangono nello spazio dove vengono messi in condizioni di vivere. Quindi il contenitore più interno, l'ECB, l'Experiment Container Biocon, possiamo pensarlo come la casa nello spazio di questi girini, in cui passeranno il loro tempo sulla stazione spaziale, o anche, se preferite, la capsula con cui volano nello spazio. La scatola più grande, l'XEU, lo Xenopus Experiment Unit, contiene delle attrezzature ausiliarie, per esempio delle riserve di acqua o di cibo che servono per la sopravvivenza di questi animali. È uno esperimento che Luca Parmitano inserirà nel laboratorio europeo Columbus, probabilmente lo ha già fatto, non so se ha già inserito il contenitore, comunque il piano è di inserirlo nell'esperimento Columbus ed è in gran parte passivo, nel senso che lo studio vero e proprio verrà fatto con il ritorno a terra di queste piccole creature che verranno studiate con vari esami, per esempio degli esami istologici. Un'altra occasione che viene sfruttata per questo esperimento è di osservare il comportamento dei girini nello spazio. Quindi ci sono delle videocamere di questo contenitore che possono riprendere questi animali nel loro comportamento che assumono nello spazio, quindi per avere un'occasione in più di studiare queste creature. In cosa consiste il ruolo di questi studenti per l'esperimento Xenogris? Teniamo presente che è un esperimento che vola nello spazio, in generale un'attrezzatura che vola nello spazio, ha una complessità molto elevata e quindi questa serie di istituti e di organizzazioni lavorano insieme, citavamo l'Università di Milano, di Firenze, Kaiser Italia, per assistere i ragazzi nell'esperimento che si sono occupati soprattutto di montare i componenti, queste scatole. Peraltro Kaiser Italia ha realizzato alcuni di questi componenti con stampa in 3D, una tecnica che viene usata sempre di più anche per le applicazioni spaziali, e hanno assemblato anche delle piccole pompe idrauliche gestite da una scheda Arduino, sapete, una di quelle piccole schede a microcontrollore, che sono programmabili con dei linguaggi di programmazione semplificati che consentono agli hobbisti, ma anche in applicazioni scientifiche come in questo caso, di realizzare una vasta serie di attività e di applicazioni, in questo caso quindi controllare le pompe. Dicevamo che questa scatola, quindi il contenitore, verrà riportato a terra per l'esame dei girini e un'osservazione che volevo fare, non soltanto complimentarmi con i ragazzi per la loro idea e poi per la loro partecipazione a questo progetto, ma secondo me una cosa che va sottolineata e a cui forse non si pensa è che questo esperimento è stato realizzato in un periodo molto ridotto. Il concorso che hanno vinto questi ragazzi è del 2018, il lancio è avvenuto alla fine del 2019, quindi i tempi stretti di un progetto spaziale si possono conciliare anche con i tempi della scuola, con i tempi amministrativi e didattici della scuola, che in generale sono un po' più lunghi. Richiedono degli sforzi anche per progetti didattici molto più semplici, come per esempio i contatti ARIS, i contatti radioamatoriali con la stazione spaziale. Quindi complimenti non soltanto ai ragazzi, ai ricercatori, a Kaiser Italia per questi strumenti, ma anche complimenti all'ITIS Antonio Meucci di Firenze per aver sostenuto i ragazzi anche in questa impresa. Tu, Mike, ricordi qualcosa delle attività di Kaiser Italia per i progetti radioamatoriali?
Sì, se non sbaglio, avevano realizzato parte del ham video, del
Sì,
dispositivo che permetteva di
dell'hardware.
trasmissione su banda radioamatoriale di immagini video da Columbus. Poi Kaiser Italia devo ancora in realtà capire se parte o era stata parte di Kaiser Trade, che è un'azienda qua di Monaco che si è fusa con OHB qualche anno fa, quindi la famiglia spaziale di solito sono tutti un po' parenti. Ma
Com'è piccolo il mondo spaziale.
sì. Tornando a quello che dicevi sui tempi, che sono probabilmente una delle cose più interessanti di questa missione, di questo esperimento, tra le altre cose, Effettivamente uno degli effetti collaterali, tra virgolette, di questa nuova dinamicità nel creare esperimenti e portarli a bordo in poco tempo, la compatibilità col mondo della didattica. Una cosa simile con altri livelli di complessità si è vista con i CubeSat, perché di satelliti più complessi realizzati in ambiente accademico, non se ne sono visti anche prima, però era tipico effettivamente lavorare a una parte del progetto e poi lasciare l'università, perché semplicemente ci si laureava e si passava a
Sì,
qualche
infatti,
altra cosa.
si tramandavano da generazione a generazione di studenti un esperimento.
Mentre invece adesso i CubeSat, dall'idea alla realizzazione al volo, potrebbe rientrare all'interno di un anno o di un percorso accademico. La stessa cosa vale adesso per le scuole, quindi se non è assolutamente una cosa che è una cosa benvenuta, insomma, perché dà alla portata delle scuole questo tipo di attività, anche se magari l'esperimento era pronto, tra virgolette, in un cassetto dal punto di vista degli principali investigatori scientifici, quelli legati all'università, è bello poter coinvolgere la scuola e fargli fare qualcosa.
Mi chiedo che
Molto.
ruolo in questa velocizzazione dei tempi possono avere, per esempio, la standardizzazione dei componenti o tecniche nuove come la stampa 3D o magari appunto la disponibilità di componenti versatili come le schede Arduino, per esempio.
Ma probabilmente sì, quello sicuramente come una volta che si è certificato per il volo un determinato materiale, una determinata scheda, probabilmente poi diventa una piattaforma su cui si può iterare, fare altri esperimenti basati sulla stessa cosa, tagliando in parte le certificazioni, i tempi per le certificazioni, ma soprattutto quello che ha fatto la differenza credo che sia la disponibilità di trasporto sulla stazione spaziale. Non c'erano così tanti cargo durante la prima fase della stazione spaziale e ovviamente si dava la precedenza a hardware legato al completamento della stazione spaziale e a esperimenti con una certa importanza, una certa massa e poi anche una certa garanzia di funzionamento. Ora, quando non ci sono problemi come quelli di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, in cui a causa dello slittamento delle navette commerciali ci sarà una presenza ridotta di astronauti sulla stazione spaziale con conseguente taglio dell'attività scientifica in parte, quando non ci sono condizioni di questo genere c'è ampia capacità di
Disponibilità.
equipaggio e capacità di portare hardware a bordo. E questo dà la possibilità di scommettere su questi esperimenti che sono magari non sono complicati perché non hanno la necessità di essere interconnessi ai sistemi di bordo in maniera particolarmente, come si dice in italiano, coupled, non sono accoppiati, non sono particolarmente integrati con i sistemi di bordo, semplicemente si utilizzerà la raccolta dei dati del video e il downlink video, che è una delle cose più semplici, tra virgolette, da fare. Anche lì, se poi ci fossero dei problemi, ok, si salta questo esperimento o lo si accantona e finisce lì. Ci sono altre cose da fare. È diventato un pochino più dinamico, un pochino non è la parola giusta, non mi vengono le parole oggi, non ce la posso fare, ragazzi. È un pochino meno ingessato, tra virgolette, però non volevo usare la parola ingessato, grazie del ticker, non ce la posso fare. Ma niente, finisce qua.
E ci sono due cose altre significative da dire su questo esperimento. La prima è che anche se le applicazioni di questo esperimento, le possibili implicazioni di questo esperimento sono quelle per la medicina qui sulla Terra, quindi dicevamo di come evitare che si formino queste cicatrici o per ridurne l'impatto. C'è una possibile applicazione a più lungo termine che riguarda proprio le attività spaziali, perché nei futuri voli verso lo spazio profondo verso altri pianeti, non essendoci la possibilità di ritornare a terra per cure mediche in caso di traumi gravi che comportino appunto cicatrici o conseguenze significative sul corpo, la capacità di rigenerare i tessuti limitando le conseguenze, annullando le conseguenze dove possibili delle cicatrici è particolarmente importante. Queste sono così delle applicazioni ancora forse un po' da fantascienza come tempi di realizzazione, anche come possibilità di realizzazione, ma siccome uno dei temi della missione Beyond di Luca Parmitano è proprio quello di guardare oltre, cominciare a studiare argomenti come questi che potranno avere conseguenze importanti anche nei futuri voli di esplorazione del Sistema Solare, è un punto di partenza importante. E siccome si tratta di un esperimento biologico con animali, come tutti gli esperimenti di biologia, in particolare qui in Europa, è stato verificato, controllato, ha avuto come si dice, la supervisione di un comitato etico che ha valutato tutti gli aspetti di questo esperimento su questi animali per ridurne al minimo le conseguenze, i maltrattamenti, eccetera. Quindi è un esperimento realizzato con gli stessi criteri che vengono utilizzati nei laboratori a terra che prevedono l'uso di queste creature o di altri animali. Quindi c'è un comitato etico anche in questo caso. Non è un esperimento che riguarda soltanto scienza e tecnologia, ma anche, come in tutti gli esperimenti biologici, anche nel team che se ne occupa anche un comitato etico. Un'applicazione, un esperimento estremamente importante di cui si conosceranno i risultati soltanto tra molto tempo, quindi sono studi che inizieranno dopo il ritorno a terra di queste creature. Invece, passando alla sperimentazione in ambito tecnologico spaziale, qualche giorno fa c'è stato un lancio con un aspetto sperimentale, un lancio di un razzo Electron di Rocket Lab in cui hanno sperimentato che cosa, Mike?
Sì, il lancio che avevamo annunciato un paio di volte, credo, perché era stato posticipato, Running Out of Fingers, il decimo lancio per il razzo Electron, ha cominciato a sperimentare o a fare uno studio di fattibilità in volo, diciamo, del meccanismo di rientro. Rocket Lab è quell'azienda californiana, ma basata in Nuova Zelanda, con lo scopo di lanciare questo vettore molto ridotto dal punto di vista delle dimensioni, confrontato con altri vettori. Da un lato si va a vettori sempre più grandi, dall'altro a vettori sempre più piccoli, con lanci praticamente su misura per piccoli satelliti. E in questo caso l'obiettivo era cominciare a vedere se è possibile recuperare il primo stadio per, ovviamente, ridurre i costi, che è uno sempre degli obiettivi principe, ma anche ovviamente migliorare la tecnologia da quel punto di vista. In questo caso non si tratta di un rientro, un recupero come quello a cui ci ha abituato SpaceX, non ci sarà un rientro diretto su una piattaforma o su una chiatta nell'oceano, ma si tratterà di un recupero in volo con un elicottero, che sembra una cosa completamente fuori di testa. Ma non è nuova, era già stata utilizzata per il recupero di campioni provenienti da missioni oltre l'orbita terrestre. Mi sembra ad esempio Stardust, che se non sbaglio avevano mancato e quindi si era schiantata, ma c'era stata anche forse Hayabusa, Paolo, ti ricordi per caso se avevano recuperato Hayabusa con un elicottero?
Hayabusa credo che sia atterrata con un paracadute autonomamente, ma ci sono dei precedenti storici illustri per cui il recupero delle capsule dei satelliti Discoverer, che erano dei satelliti spia, erano i primi sistemi di osservazione per scopi di intelligence dallo spazio dei satelliti spia Corona, che all'epoca, non essendoci ancora la possibilità, stiamo parlando degli anni 60, di trasmettere elettronicamente, digitalmente le immagini, esponevano
E anche se fossero, avrebbero
una
avuto una
serie
risoluzione
di...
bassissima. Anche
Sì,
potendo trasmetterle, avrebbero avuto una risoluzione che non è adatta allo spionaggio, insomma, ci vogliono delle
in
immagini ad alta
pratica,
risoluzione.
già negli anni 60, questi satelliti spia erano dei veri e propri telescopi spaziali puntati verso la Terra, che consentivano una risoluzione molto elevata, già all'epoca di diverse decine di centimetri. E per ottenere tutta questa risoluzione, l'unico modo a quell'epoca era quello di utilizzare delle emulsioni su pellicola che potevano essere soltanto esaminate recuperando la cartuccia di pellicola. E una volta esposte, queste cartucce venivano inserite in una capsula e fatte rientrare nell'atmosfera, una capsula di forma grossolanamente sferica, delle dimensioni di mezzo metro o poco più, che venivano recuperate in volo da un aereo che agganciava con una specie di uncino il paracadute della capsula dei satelliti Corona, la serie dei satelliti Discoverer. Questo era il nome ufficiale di queste capsule. In quel caso si trattava di oggetti piccoli, mentre il primo stadio di un razzo Electron sarà alto, se non ricordo male, una decina di metri o poco meno. È un oggetto di quelle dimensioni, alla velocità di un rientro dalla quota di un primo stadio, ha un'energia cinetica terrificante, quindi io non potrei essere assolutamente il pilota dell'elicottero di recupero, perché
Se
sarebbe
fosse un
terrificante.
rientro suborbitale planato, sì, però quello no. L'hai fatto sembrare come se solo in quel caso non avresti potuto pilotare l'elicottero. Magari so che c'è qualcosa che ci vuoi dire? Non ci hai mai
Ma
detto
io
che piloti
normalmente
elicotteri?
gli elicotteri li piloto in tutte le altre occasioni, solo non fatemi recuperare i primi stadi
Comprensibile.
che cadano, insomma. C'è un limite a tutto. Però ecco, diciamo che saranno questi recuperi ancora più spettacolari forse degli atterraggi dei Falcon, dei primi stadi dei Falcon, a cui ormai siamo abituati e sono diventati quasi routine. Noi geek spaziali, in un'era spaziale abbiamo bisogno di emozioni sempre nuove e quindi
Un po' sì, un
ne
po'
avremo in
simile.
abbondanza con questi recuperi. Però paradossalmente, fra le ragioni principali di questi recuperi degli Electron, non c'è tanto il risparmio dei costi quanto il garantirsi una fornitura continua di materie prime, perché commentava Peter Beck, il fondatore dell'azienda, che visto il ritmo di lanci che si propongono, le aziende fornitrici non ce la farebbero a fornire tanti pezzi, tanti componenti per assemblare tutti gli stadi e tutti i razzi richiesti per la tabella di marcia ambiziosa che si prefiggono, quindi hanno bisogno di recuperare questi stadi per riutilizzarli e avere dei componenti già pronti. Quindi non tanto e non solo ridurre i costi, ma anche e soprattutto avere una
Sostenere.
forma. Sì, certo, sostenere il ritmo di lanci che si prefiggono. Dicevi, Mike?
No, ci parliamo addosso perché penso che ci sia un po' più di ritardo rispetto al normale. Lo dico per chi ci ascolta e pensa che stiamo cominciando a perdere completamente la capacità di parlare. No, dicevo che effettivamente sì, gli appassionati sono alla ricerca di emozioni sempre più forti dal punto di vista della comunicazione e Electron segue un po' l'esempio di SpaceX in cui i lanci vengono trasmessi in diretta, c'è una grafica molto, molto carina che mostra i parametri principali velocità e altitudine, niente di più del vettore, ma questa volta avendo avuto della strumentazione in più a bordo del primo stadio, oltre a un sistema di manovra di controllo d'assetto, che è il primo passo verso il recupero, ha avuto anche la possibilità di mostrare più di un'inquadratura. E se, ancora seguendo l'esempio di SpaceX, ha mostrato dopo la separazione del primo stadio sia l'ugello del secondo stadio che ha completato l'inserimento orbitale del payload, sia le immagini provenienti dal primo stadio che cominciava a rientrare sulla Terra, a manovrare e a trasmettere immagini da bordo. Infatti, più che oltre alle innovazioni all'interno del primo stadio, le altre innovazioni di questo lancio sono state nel segmento di terra, dove è stata installata una nuova antenna per il tracking in banda S di questo primo stadio, così che è stato possibile seguire tutta la fase di rientro fino all'impatto con il mare. Perché, ripeto, non c'è stato alcun tipo di recupero, semplicemente un primo passo verso il recupero. E non ci sono stati altri dettagli a riguardo, rilasciati dall'azienda. Comunque dovrebbe essere andato tutto molto bene. È stato comunicato che il primo stadio era in condizioni anche migliori del previsto, quindi speriamo in bene. Ecco qua. Giusto per avere un'idea delle dimensioni per chi ci sta guardando in video del primo stadio di un ah no,
Questo
questo
oggettino.
è il robot che costruisce parte del primo stadio che è stampato in 3D, come dicevamo.
Noi
Cos'altro dire?
invece, non stiamo ancora rientrando, ma arriviamo all'apogeo della nostra missione, cioè al momento in cui vi ringraziamo e chiediamo la vostra collaborazione. Vi ricordiamo che Astronauticast, il podcast che state ascoltando, è un'iniziativa di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, un'associazione culturale per la divulgazione dell'astronautica e delle tematiche legate, allo spazio. Cominciamo subito a ringraziare gli articolisti, cioè i volontari che scrivono le notizie di cui parliamo ogni settimana nel podcast, in questo caso Gianmarco Vespia che ha scritto l'articolo sull'esperimento Xenogris, invece l'articolo sul lancio di Electron di chi era?
Roberto Mastri.
Mike? E
Roberto Mastri.
ringraziamo anche Roberto Mastri. Se volete aiutarci con delle donazioni in denaro ci sono due modi per farlo. Il primo modo è iscrivervi all'associazione ISA con le istruzioni indicate sul sito isa.it oppure potete fare delle donazioni una tantum o ricorrenti con gli appositi bottoni di donazione che invece sono sul sito del podcast, cioè astronauticast.it. In particolare ringraziamo i donatori Giampaolo Frello e Matteo Rosina che tra l'altro ci hanno autorizzati a dire i loro nomi perché noi sia per ragioni di GDPR sia per mantenere la discrezione di chi ci fa le donazioni, chiediamo sempre se volete essere citati. In questo caso un ringraziamento particolare a Giampaolo e Matteo che tra l'altro oltre a farci queste donazioni ci seguono da tempo, quindi un primo modo con cui contribuiscono, con cui ci ringraziano è quello di ascoltarci ogni volta. Ma ringraziamo anche voi che ci state seguendo in questo momento e se volete aiutarci ci sono molti altri modi anche senza fare delle donazioni in denaro, per esempio condividendo i nostri contenuti, gli articoli di Astronauti News, gli episodi del podcast, i video del nostro canale Astronauticast su YouTube, in generale facendoci conoscere a chi può essere interessato a queste tematiche. Altra cosa ugualmente utile e importante lasciare una valutazione, una recensione del nostro podcast nel vostro aggregatore di podcast preferito.
Io
Quindi
ho
questo.
A un certo punto ho
Sì, dicevi.
cominciato nelle vecchie stagioni a suggerire podcast aggregator, delle
Sì.
applicazioni che permettono di ascoltare il podcast. Ho smesso di farlo da un po', però credo che l'abbiamo anche già fatto in questo caso, ma mi è venuto in mente di ripetere che Astronauticast è presente su Spotify. Ci sono un sacco di persone che
Sì.
hanno un abbonamento a Spotify ed potrebbe essere un altro modo. Se magari siete abituati ad ascoltarci soltanto su YouTube o guardarci soltanto in diretta e c'è la possibilità di usare Spotify per ascoltare il podcast.
E siccome anche i vari assistenti vocali come Alexa e quello di Google hanno la possibilità di suonare musica o altri contenuti da Spotify, provate a chiedere a Spotify di suonarvi, di farvi ascoltare gli episodi del podcast e fateci sapere se potete ascoltarci anche dagli assistenti vocali. Questo è particolarmente utile. E un nuovo modo di fruire i podcast con questi dispositivi, con gli assistenti vocali. Intanto ringraziamo anche Luca Zarpellon che si è iscritto recentemente, ha detto la settimana scorsa, si è tesserato e ci dice che lo possiamo citare. Ringraziamo anche lui.
Ricollegandomi un attimo agli impegni di dicembre, grazie a chi ha cominciato a rinnovarci, a rinnovare l'associazione, a rinnovare l'iscrizione
Iscrizione.
all'associazione, ho un discreto backlog di conferme. Di solito, ricevete in automatico una conferma da PayPal e quello dovrebbe mettervi il cuore in pace che abbiamo ricevuto la vostra donazione. Normalmente registriamo nel nostro database tutti i membri, eventualmente i rinnovi, e mandiamo una conferma, una lettera di conferma alla vostra email, quella associata a PayPal di solito. Non l'ho ancora fatto per quasi nessuno dei nuovi rinnovi, ne ho un po', state tranquilli, non ci siamo persi la vostra iscrizione,
Iscrizione.
arriverà prima della fine dell'anno. Con le vacanze di Natale ci sarà un attimo di calma per rimettersi in carreggiata con quello e spero che per l'anno prossimo abbiamo un sistema un po' migliore per questo tipo di conferma, un pochino più automatico.
Anche noi facciamo sperimentazione, aggiornamento delle nostre infrastrutture che dovrebbero avere delle conseguenze positive anche sulle iscrizioni e quindi sui tempi di conferma e delle varie fasi e attività che riguardano l'iscrizione. Bene, grazie ancora a tutti e possiamo proseguire con la fase finale della nostra missione, cioè quella delle rubriche, iniziando dalle storie di Nonno Apollo.
Ce l'avevo, ma hai parlato per più del tempo e l'ho perso.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Fra meno di una settimana verrà lanciato un razzo Atlas 5 con il primo esemplare di Starliner, una delle nuove capsule commerciali, sviluppate nell'ambito del programma spaziale della NASA, per portare astronauti sulla stazione spaziale. In questo volo si tratterà di una missione di collaudo senza equipaggio di questa nuova capsula. Il razzo Atlas 5 che userà questo volo è un'evoluzione di una lunga famiglia di razzi, appunto quella degli Atlas, che è una lunga tradizione nel programma spaziale americano. La famiglia dei razzi Atlas ha iniziato il suo sviluppo, i primi esemplari sono stati sviluppati alla fine degli anni 50 e ha anche un primato questo razzo nel programma spaziale americano, in generale nella missilistica americana, perché l'Atlas è stato il primo missile balistico intercontinentale, quindi è figlio non soltanto dell'epoca pionieristica dell'esplorazione dello spazio, ma è figlio soprattutto della Guerra Fredda. Il razzo Atlas, come missile intercontinentale, ebbe però una vita breve come missile balistico, perché Le ultime unità operative che lo utilizzarono, che lo utilizzavano vennero dismesse nel 1965. Però, come abbiamo visto, ha avuto una lunga storia come razzo per impieghi civili o in generale per impieghi in altri ambiti spaziali. È ricordato soprattutto nell'epoca pionieristica dell'esplorazione dello spazio, degli anni 60, perché ha portato in orbita i primi astronauti americani del programma Mercury. In quattro delle sei missioni del programma Mercury vennero lanciati dei voli in orbita terrestre proprio con dei razzi Atlas. Anche nell'ambito dei voli senza equipaggio, il razzo Atlas venne utilizzato anche per l'esplorazione della Luna, per esempio per le missioni del programma Ranger, in cui delle sonde automatiche vennero fatte schiantare intenzionalmente sulla Luna, raccogliendo dati e immagini fino all'impatto sulla Luna. Di questo razzo Atlas vennero sviluppate diverse versioni, anzi moltissime versioni, raggruppate in una serie principale di 4 o 5 versioni principali. Innanzitutto le versioni Atlas Agena e Atlas Centaur, cioè quelle con un razzo Atlas e uno stadio superiore Agena o Centaur, che forniva capacità aggiuntive. Pensiamo per esempio all'Atlas Agena utilizzato per inserire nell'ambito del programma Gemini dei veicoli bersaglio da utilizzare nelle prime missioni di Rendezvous del programma Gemini, quindi le missioni con equipaggio, missioni di avvicinamento e attracco con questi ultimi stadi dei razzi Atlas Agena. E la evoluzione successiva, la versione principale della famiglia Atlas, la versione successiva principale è quella dell'Atlas 2, sviluppato a partire dagli anni 90, a cui è seguita la versione Atlas 3, che è stata la prima a impiegare verso l'inizio degli anni 2000 dei motori di costruzione non americana ma russa, i motori RD-180, particolarmente potenti ed efficienti, sviluppati però da aziende russe. La versione successiva dell'Atlas, quella impiegata attualmente, è quella dell'Atlas 5, sviluppata nell'ambito del programma EELV, il programma di Evolved Expendable Launch Vehicles, un programma voluto dalle organizzazioni di difesa degli Stati Uniti per l'impiego di razzi per il lancio di carichi per impieghi militari o per missioni classificate. Anche in questo caso vengono utilizzati dei motori di costruzione russa RD-180, ma negli ultimi anni, con l'aumento delle tensioni tra Stati Uniti e Russia, il programma spaziale americano ha cercato di staccarsi, da evitare la dipendenza da fornitori esteri per ruoli così importanti come quelli per cui vengono utilizzati questi razzi, con lo sviluppo di motori americani, quindi di costruzione interamente statunitense. E l'evoluzione successiva dell'Atlas non sarà un Atlas, o meglio, sarà un razzo di nuova generazione sviluppato dagli eredi di queste aziende che hanno creato e fatto evolvere l'Atlas. Quindi attualmente il consorzio ULA, United Launch Alliance, che comprende Lockheed Martin e Boeing, che stanno sviluppando il successore della famiglia degli Atlas, cioè il razzo Vulcan, che utilizzerà dei motori di costruzione americana, in particolare quelli sviluppati da Blue Origin, l'azienda spaziale di Jeff Bezos, il fondatore di Amazon. I lanci di questi primi nuovi razzi Vulcan non sono previsti prima del 2021 e forse anche più avanti, quindi il razzo Atlas continuerà a volare ancora per un paio d'anni, ma Il lancio che avverrà tra una settimana, in particolare quelli con equipaggio della capsula Starliner previsti per il 2020, segneranno il ritorno alle missioni con equipaggio del razzo Atlas, un razzo che ha una lunga tradizione di impieghi spaziali nel programma civile, iniziata proprio con dei voli con equipaggio, quelli del programma Mercury, che si concluderà in questi anni ancora con dei voli con equipaggio. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo. Proseguiamo la nostra missione con i link della settimana. Questa settimana vi propongo un link a un'applicazione web sviluppata dalla NASA. È un'applicazione per la visualizzazione della distribuzione nello spazio, nella nostra galassia, dei sistemi di esopianeti, cioè dei pianeti di altri sistemi stellari oltre a quello del Sole, e delle orbite dei pianeti di altre stelle conosciuti fino a questo momento, e scoperti e classificati con ogni mezzo di osservazione, quindi con osservazioni dalla Terra e dallo spazio. Questa è un'applicazione web, cioè è un sito web che potete visitare con un qualsiasi browser, sia da un computer desktop, sia anche da dispositivi mobile come telefoni, come smartphone e tablet. Ed è un sito responsive, quindi offre la migliore visualizzazione, una visualizzazione ottimale non soltanto con computer tradizionali da scrivania o laptop, ma anche con questi dispositivi mobili. Questa applicazione, una volta avviata, mostra la distribuzione nello spazio, nella nostra galassia, di questi esopianeti, ciascuno di questi puntini luminosi di vari colori che vi sta mostrando Mike per chi segue il video della nostra diretta o il video della puntata. Ciascuno di questi puntini luminosi è un sistema stellare che contiene uno o più pianeti in orbita. E c'è questa curiosa distribuzione in cui molti di questi puntini sono raggruppati in una zona conica. Intanto questa rappresentazione tridimensionale è centrata sul nostro Sole, quindi si può muovere la vista ruotando nello spazio e zoomando su particolari zone della galassia, oppure cliccando su uno di questi puntini per zoomare sul sistema. Ci chiedevamo prima come mai ci fosse questa specie di distribuzione conica. E una possibile ragione è che siccome questo database di tutti i sistemi di esopianeti noti si basa su osservazioni sia dalla Terra che dallo spazio, quindi osservatori astronomici, telescopi a terra, sia missioni spaziali, questa concentrazione principale conica potrebbe essere, per esempio, il gruppo dei dati del satellite Kepler, che poteva osservare una zona di spazio piuttosto limitata, dell'ampiezza di poche decine di gradi, verso la costellazione del Cigno, e quindi di fatto il campo di osservazione della sonda ha individuato nello spazio un cono centrato sul Sole, se lo rappresentiamo in tre dimensioni, e puntato in questa zona che ha osservato. Ma poi ci sono altre zone coniche di questo tipo che raggruppano magari delle sarve, delle rassegne celesti in cui si è osservata soltanto una zona ristretta del cielo. Quindi è un effetto di selezione il raggruppamento di questi sistemi di esopianeti nello spazio. Non è che ci siano delle implicazioni fisiche in questo campione di sistemi stellari, di sistemi esoplanetari conosciuti.
Sì,
Una volta che
filtrando
zoomiamo.
per missione sparisce
Sì.
proprio quel cono lì, togliendo Kepler,
Sì.
e quindi sì, dipende da Kepler. Però ci sono anche questi altri raggi che probabilmente rappresentano altre campagne di osservazione. Quindi c'è Kepler e K2. Sai cos'è K2? Ah, è la
Deve
seconda
essere
parte di
una.
Kepler.
La seconda rassegna, sì, forse quella dopo il guasto delle ruote di reazione.
Esatto. Quindi non potendo più puntare nella fase.
Mike, non riesco a sentirmi. Tu riesci a sentirmi? Se riesci a sentirmi, continua tu per un momento, magari mostrando l'ingrandimento di un sistema stellare e cerco di fare un po' di troubleshooting. Tu riesci ancora a sentirmi, Mike? Io invece non riesco a sentire te. Comunque, in questo momento Mike vi sta mostrando un sistema di un esopianeta tra quelli mostrati in questo modello tridimensionale, che mostra sia l'orbita del corpo conosciuto e del pianeta dell'esopianeta individuato in questo sistema, sia la cosiddetta fascia abitabile, cioè quel disco centrato sulla stella di questo sistema, in cui l'acqua, in questa zona di spazio, in cui l'acqua su un pianeta potrebbe rimanere allo stato liquido, quindi con delle possibili implicazioni per la formazione di vita su un possibile sistema. Quindi è un'indicazione utile per capire se un sistema stellare è interessante da questo punto di vista. Io continuo a non riuscire a sentire Mike, ma forse Mike ha qualcosa da dire? Parla pure Mike. Grazie Mike, questo era l'unico link di questa puntata, l'unico link della settimana e possiamo proseguire con l'ultima rubrica di questo episodio. Chiederei a Mike un cenno visivo per sapere se per l'ultima rubrica, cioè l'Astronautica Agenda, quella degli appuntamenti della settimana, preferisce leggerla lui o si occupa Mike di leggere gli appuntamenti della spaziale della prossima settimana. Vai pure, Mike. Bene, Mike, ho ricevuto il tuo messaggio visivo in cui dicevi faccio tutto io. Mike, intanto se tu mi senti, dalla chat mi dicono che sentono soltanto me, ma non te. Puoi provare a vedere se sei in mute? Non hai messo in mute il microfono, continua pure sperando che nella registrazione ci siano tutte le tracce. Intanto nella nostra chat continuano a dirci che non sentono il tuo audio. Se cerchi di farmi capire a che data sei arrivato, posso provare a leggere io i prossimi appuntamenti. Se me lo scrivi magari nella nostra chat di servizio, sei arrivato in che giorno? Non riesco a capire. Diciamo che l'appuntamento principale, i due appuntamenti principali di questa settimana erano quelli del 16 dicembre di un lancio di un lunga marcia 3B cinese con due satelliti della costellazione di navigazione satellitare Beidou, l'equivalente Beidou 3, l'equivalente del cinese del GPS, e poi anche il prossimo appuntamento è quello del 17 dicembre, con il lancio di un Falcon 9 per mettere in orbita i satelliti JCSat-18 e CACIFIC-1. Sono satelliti per telecomunicazioni per gli stati dell'area asiatica del Pacifico. Poi ci sarà sempre il 17 dicembre, alle 9:54 del mattino, un lancio di un Soyuz Fregat parlavamo di esopianeti, un nuovo osservatorio orbitante dell'Agenzia Spaziale Europea, il satellite Cheops, un lancio dalla Guyana francese, dallo spazioporto di Guru nella Guyana francese, un satellite, un telescopio spaziale per l'osservazione dei pianeti di altre stelle. E ci sarà anche un satellite CSG-1 che è la seconda generazione, un satellite della seconda generazione di Cosmo SkyMed, cioè i satelliti di osservazione della Terra via radar dell'Agenzia Spaziale Italiana. Quindi un lancio in casa dell'Agenzia Spaziale francese e italiana per questi satelliti astrofisico e di osservazione della Terra. E poi la settimana prossima, il 19 dicembre, torniamo con un nuovo episodio di Astronauticast che verosimilmente sarà l'ultimo prima della pausa natalizia. Siamo davvero alla conclusione di questo episodio, accendiamo il motore per il rientro nell'atmosfera e per terminare questa missione. Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, che è stato al comando di questa nuova missione di Astronauticast, una missione con un equipaggio ridotto, e salutiamo anche Michael Sacchi, il podcast controller di questo episodio. Ciao Mike. Non riesce a sentirmi, credo, ma diciamo, se qualcuno riesce a sentirmi nella registrazione, spero che in qualche modo Mike sia riuscito a mandare la sigla, eventualmente l'aggiungeremo in post produzione. Fino alla prossima puntata. Ricordate che potete partecipare alle nostre discussioni e seguirle su forumastronautico.it. Fino alla prossima puntata, ad Astra.